In questi testi pasquali appare tutta la novità, ma anche la scandalosità del Vangelo cristiano, a cui noi non siamo più abituati, anche perché per secoli noi abbiamo detto che la vita eterna, la resurrezione riguardava l'anima. Non so, basta aprire questi testi per vedere che la questione invece riguarda il corpo. La resurrezione mette in gioco la fede nella salvezza del corpo, ma non si chiamerebbe resurrezione, è resurrezione dei corpi, appunto. E io vorrei in qualche maniera in questa piccola meditazione proprio lavorare inizialmente su questo aspetto che vedrete è evidente nel testo, eppure tra noi non è evidente, no? Allora, qui c'è il riassunto del grido cristiano con cui è nata la fede cristiana, che delle persone si dicono tra loro: il Signore è risorto. Questo è il cristianesimo, no? Il grido che il Signore è risorto. Così i due discepoli, che erano tornati indietro da Emmaus, raccontano agli undici e al gruppo dei discepoli ciò che era accaduto loro lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. E anche gli altri, li hanno sentito in modi diversi, stavano facendo un'esperienza simile. Quindi l'abbiamo riconosciuto, il Signore è risorto, è ancora tra noi, la sua vita è tra noi. Ma allora perché sono sconvolti quando lui è lì in mezzo a loro? Allora, perché sono pieni di paura, sono increduli, quando quella stessa sera, mentre parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi? Perché, dice il testo, credono di vedere un fantasma, uno spirito. C'è una roba che non ha corpo. Questo è il fantasma, no? E quindi è chiaro qual è in questo racconto della fede il punto critico. Cioè, chi ha scritto queste robe qui lo sa che la questione della fede riguarda il corpo, il punto critico è il corpo. Non comprendono, resistono alla rivelazione di una resurrezione del corpo. E hanno ragione, no? Cioè, che il Signore Gesù, che è morto così piamente, affidandosi a Dio, che è stato così bravo, no? Che sia presso Dio, che sia vivente della vita di Dio, che sia per sempre in Dio. Beh, di questo sono convinti. Ma fanno difficoltà a ammettere che colui che vedono sia colui che sta in cielo, sia in qualche maniera Dio stesso. Fanno difficoltà a ammettere che Dio in Gesù, adesso che è risorto, abbia un corpo, che Dio sia un corpo. Cioè, questo è l'incredibile, no? E allora Gesù in questi racconti, avete visto, si dà da fare. Questi racconti di resurrezione potremmo chiamarli dialoghi della fede, no? Come se noi stasera ci stiamo chiedendo cosa vuol dire che Gesù è risorto. In questi dialoghi della fede che i Vangeli contengono, Gesù cerca di convincere che egli è ancora un corpo, è carne, datevi da mangiare, toccate, no? Cioè, la rivelazione deve in qualche maniera far vedere che la parola di Dio è nella carne, è di carne. Certo, Paolo, quando parlerà di questo corpo risorto di Gesù, parlerà, quando i Corinti parleranno tra loro di questa esperienza, parleranno di un corpo spirituale, ma non nel senso, appunto, che ha lasciato perdere il corpo ed è andata l'anima. Il corpo spirituale del risorto vuol dire che ormai l'invisibile si manifesta nel visibile, il divino è nel corporeo. Cristo risorto. Cioè, il fatto che c'è l'identità tra quello che ha mangiato tra noi, che ha sofferto, tra quello che è morto in croce e quello che è in Dio, l'identità tra colui che è stato e colui che sta in Dio, vuol dire che il Cristo risorto è il sacramento di Dio. cioè che Dio da sempre è nella carne dell'uomo, no? È la rivelazione, la resurrezione, è la rivelazione di quello che adesso diciamo nel credo, che Dio si fa carne e quindi si è tirato indietro perché ci fosse il mondo umano, ha creato, si è incarnato, ha redento, ha salvato, è risuscitato, risusciterà gli uomini. Il credo, appunto. Cioè, credere nella resurrezione è credere che Dio e il corpo hanno a che fare. In questo senso la resurrezione di Gesù è l'annuncio, è la rivelazione, è la parola che Dio ha rivolto all'umanità e che si culmina nella resurrezione di Gesù, appunto. È la rivelazione di un'identità imprevedibile e sconvolgente di Dio. Ma l'umanità ha sempre pensato, lo pensiamo ancora, no? Che Dio e la carne sono due cose, non si può. Un Dio di carne non è più Dio. E la nostra carne è da macello, appunto, è terribile la carne, marcisce. La resurrezione è la rivelazione di questa identità sconvolgente di Dio. Ed è il reciproco della medaglia. È la rivelazione di un'incredibile vocazione dell'uomo. E cioè che il nostro corpo, noi non perdiamo niente di ciò che fa di noi degli uomini. La corporeità è l'umanizzazione dell'umano. Sono i gesti, i pensieri, gli affetti, le sofferenze, le paure, la fisicità, certo, certo. Ecco perché c'è tutto il problema di dire che è il corpo ma è diverso, no? Ma è il corpo. E quindi niente della nostra esistenza o della storia che noi raccontiamo in questo mondo. Il corpo che noi sappiamo essere così terribilmente di terra, così mortale, non si perderà, non sarà inghiottito dalla terra, sarà raccolto da Dio, reso vivente dalla vita di Dio. Certo, come si dicevano i cristiani di Corinto, sarà un altro corpo. Un corpo diverso, un corpo spirituale, ma la resurrezione non cancella la carne, il sensibile, lo magnifica. Lo spirituale della resurrezione esalta la corporeità, non la elimina. Questo è ciò che è inammissibile. Quindi erano spaventati, no? Increduli. Avevano appena detto il Signore è risorto, poi quando la questione in qualche maniera si fa evidente che davvero la sua vita storica, la sua storia è in Dio, è questo qui dicono, è un fantasma, no? Che la morte lo ha inghiottito, no? Anche lui, se è morto è morto, è sparito, no? E su questo capite che potremmo fermarci molto, molto, molto. E potremmo non solo fermarci nelle nostre assemblee cristiane, ma questo credo che sia anche il nocciolo della nostra conversazione amabile con gli uomini del nostro tempo. Questo è il tesoro cristiano, la salvezza del corpo. La gloria del corpo, la resurrezione dei corpi, che vuol dire il valore della vita, capito, no? E certo, questo comporta che si sia disposti a mettere in discussione tante cose un po' superficiali, dall'anima, del corpo, ma anche di Dio, anche di Dio. Credere in Gesù vuol dire mettere di mezzo tra noi e Dio il corpo, la questione di Dio. Lasciatemi dire questa roba qui. La questione della fede in Dio è la questione del destino del nostro corpo. Cioè, tu decidi di Dio, decidendo del tuo corpo. Per come consideri il tuo corpo, consideri Dio. E basta. E basta, perché capite che c'è da fermarsi molto su queste cose, molto. E quindi poi da guardare molto. sentire molto, accorgersi molto di cos'è questa avventura umana, che noi elaboriamo nei termini, adesso per esempio si continua, certo, la politica, l'economia, tutto, ma la profondità di questa faccenda umana è proprio il destino di ciascuno, è la storia di ciascuno, sono i corpi, ragazzi. Saranno anche le idee, sarà la tecnica, sarà l'economia, la burocrazia, ma sono i corpi da salvare. Questa roba qui, che è incredibile, i Vangeli dicono, ma è proprio questo che era scritto? Non è letto. Di questo parlano tutte le scritture. Allora aprì loro la mente, dunque sono queste le parole che io vi dissi quando ero con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi. E aprì loro la mente, solito testo di tutte le apparizioni, per comprendere le scritture e disse loro, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti. Ma dove sta scritto nelle scritture sta roba qui? Si cercherebbe invano nelle scritture un annuncio preciso della resurrezione di Cristo. Non c'è. No. Però appunto è l'argomento di tutto il libro. È l'argomento di tutta la Bibbia, di tutti i libri che costituiscono la biblioteca. No? Tutte le scritture sono lavorate in questa progressiva rivelazione della resurrezione. È la resurrezione di Gesù che si fa luce attraverso la creazione, l'esodo, l'incarnazione. Come nella figura del perseguitato del Salmo 22, salvato da Dio in extremis. Gli evangelisti hanno lavorato su questo tema, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato, il Salmo 22? Perché mi hai messo in preda di un branco di cani che mi circonda e mi sbrana? Ma tu, che è la sorte della carne, appunto, è la sorte del corpo, saremo sbranati dai cani, appunto, no? Ma tu, Signore, non starmi lontano, vieni in mio aiuto, salvami. E tu mi hai risposto. Cioè, questa è stata la lettura della croce di Gesù, no? Oppure il tema del servo sofferente che conosciamo bene. Per cui, secondo i Vangeli, senza che la parola resurrezione sia pronunciata, si fa luce progressivamente nelle scritture questa speranza nella vittoria sulla morte. Come se di libro in libro ci si avvicinasse a questa rivelazione pasquale, nella quale Cristo compie le scritture, dice l'ultima parola, compie il cammino. A Emmaus, sapete, il Vangelo di Luca finisce le scritture così, no? Cioè nel riconoscimento della resurrezione dei corpi, del Cristo risorto, riconosciuto nel senso della morte, dello spezzare il pane, si aprirono loro gli occhi, che erano rimasti chiusi da Adamo e tutti i figli di Adamo, dal non fidarsi della parola di Dio. Si erano chiusi loro gli occhi e avevano scoperto di essere nudi, avevano scoperto la morte, appunto. E a Emmaus si riaprono gli occhi. Cioè, questa è l'architettura della Bibbia. E un ultimo accenno, così stanotte state su un po' a meditare. Ma qual è allora la forma, e questa è quasi scandalosa come la prima, qual è allora la forma in cui Gesù resta vivo, fisicamente presente, come si dice, nella bocca, nel fiato, nelle mani? Il risorto che sta presso Dio, come resta nel mondo? Sentite sta roba, quel testo ve lo leggo così. Tutte le scritture dicono Cristo patirà, risorgerà dai morti il terzo giorno, nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme, di questo voi siete testimoni. Cioè la presenza di Cristo è quella della parola che gira in tutto il mondo a soffiare nell'orecchio di ogni uomo, di tutti gli uomini, questo Vangelo, questa speranza che parte da Gerusalemme dove Cristo è morto e di cui la Chiesa è segno e testimone. Questa è la presenza del Cristo risorto nel mondo. Andate, andate, l'avvio dei discepoli a tutti i popoli, fino alla fine dei tempi, fino alla fine del mondo, fino ai confini del mondo. Paolo, ancora coi Corinzi, lì ci sono stati dei cristiani in gamba, a Corinto ci sono stati dei cristiani in gamba, quando facevano le riunioni parlavano di cose serie. E Paolo dirà appunto che Dio salva il mondo, o se vuoi, la potenza del risorto, sempre i termini di Paolo, agisce nel mondo attraverso la follia della predicazione, altra follia. Cioè la parola di Dio si è fatta parola di uomini, sarà l'annuncio del Vangelo. Questo non vuol dire che Cristo non è veramente risorto nel suo corpo, ma esiste solo nella predica della Chiesa. Al contrario, la Chiesa o i predicatori o appunto l'annuncio cristiano avrebbe niente da dire se Cristo non fosse personalmente e corporalmente risorto. Ma è la stessa potenza che ha salvato, che ha strappato il Cristo dalla morte, che è all'opera nella predicazione. Se essi, i predicatori, i discepoli, non pensate ai predicatori, i preti, noi abbiamo stabilito che predicano i preti, sono i cristiani, capito, i predicatori. Se essi devono percorrere il mondo intero a partire da Gerusalemme, è perché Cristo risorto riempie l'universo. L'annuncio lo va a suscitare, lo va a pescare, lo va a riconoscere, ma il Cristo risorto riempie l'universo, è il Cristo risorto in cui è stato creato Adamo, il Cristo risorto riempie i tempi, no? E quindi la consegna originaria di Dio all'uomo, moltiplicatevi, riempite la terra, il sogno di Dio di fare una terra umana, di costruire la famiglia umana, prende un senso nuovo con l'umanità nuova, che è quella che nasce dalla resurrezione. Questa è la notizia incredibile dei cristiani, il Vangelo. Lo è incredibile in tutti e due i sensi, che è difficile da credere, molto difficile da credere. E nello stesso tempo è una notizia incredibilmente buona per tutti gli uomini. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre perché la comunità cristiana confermata nella fede renda ragione della propria speranza davanti a tutti gli uomini. Diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
Come i discepoli, anche noi restiamo stupiti e turbati di fronte alla risurrezione. Aiutaci, o Signore, ad approfondire il tuo mistero e a lasciarci illuminare dalla tua parola, perché la nostra fede cresca e diventi testimonianza. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Diventa tu, o Padre, l'educatore della nostra vita. Tocca il nostro cuore con la tua tenerezza, la tua forza e il tuo esempio. Insegnaci la vita buona del Vangelo. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Noi siamo chiamati ad amare il prossimo, altro non ci chiedi, o Signore. Non ci è spontaneo questo atteggiamento, dobbiamo imparare da te. conoscerti profondamente. Aiutaci a rinnovarci, Signore, a riscoprire ogni giorno la grandezza del Tuo insegnamento. Per questo Ti preghiamo.
Venga il Tuo regno, Signore.
Per i bambini che domani riceveranno l'Eucaristia, perché unendosi intimamente a Cristo scoprano la bellezza della Sua vicinanza, della fraternità, della comunione, del mettersi a servizio degli altri, noi Ti preghiamo.
Venga il Tuo regno, Signore. O Dio nostro Padre, che in Cristo risorto hai dato inizio alla creazione nuova, fa che i figli della Chiesa, con la grazia dello Spirito Santo, annunzino la perenne novità del Vangelo, per Cristo nostro Signore.